Ben ritrovati, nuovo numero dedicato a Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori Luxottica si ricomincia. Nuovo anno, primo numero del 2023, per chi ci ascolta per la prima volta ricordo che questo appuntamento è in onda. Ogni mese, eccetto agosto, il terzo venerdì del mese, proprio come oggi. In studio ci sono Fabrizio Campedel, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Paolo Chisalè, ben ritrovato.
Buongiorno.
Hai trascorso un sereno periodo di Natale, Paolo?
Sì, con l'influenza, ma serena.
So che tra l'altro stai facendo il babysitter, mi dicono...
No, certo.
Mi dicono che sei tornato indietro di 30 anni praticamente.
Eh no, di più, perché ho due nipoti del 77 e del 79, quindi ho perso la mano.
Diciamo che sei andato in pensione al momento giusto.
Perfetto, esatto.
È una cosa che ti piace ancora, sì.
Certo.
Allora, Fabrizio, insomma, tempo di bilanci, no? Il fine anno è passato, credo che sia arrivato il momento di dire che cosa lascia la Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori Luxottica alla fine di un altro anno.
Allora, il bilancio, se parliamo dal punto di vista dei contributi erogati, è solo in piccola parte definito, perché noi abbiamo tipologie di contributi che hanno scadenze di consegna differenti. Quindi per un paio di capitoli che possiamo parlarne oggi, la scadenza era il 31 dicembre, quindi sappiamo esattamente quante richieste ci sono arrivate e quanti soldi abbiamo erogati. Altri contributi hanno scadenze un po' più avanti e ne parleremo dopo. Comunque a fine dicembre scadevano i termini per la consegna delle richieste per spese universitarie. Devo dire che quest'anno ne sono arrivate pochine, solo 24 richieste, e alcune delle quali con ISE molto alti, e di conseguenza l'importo erogato è stato anche basso.
Ma non vengono scartate?
No, cioè, abbiamo l'ISE arriva fino a 28.000, quelle che superano i 28.000 ovviamente non hanno diritto al contributo, ne sono state rifiutate 4. Però quelle che arrivano vicine ai 28.000 l'importo erogato è bassino, e quindi alla fine i contributi che abbiamo speso quest'anno 2022 non sono tanta roba.
Dici 24 meno rispetto agli altri anni, perché eravamo su che numeri?
Ma attorno alla trentina, anche di più, ne abbiamo pagate, però è chiaro che i percorsi universitari sono una cosa, cioè non è prevedibile, ci sono studenti che fanno triennali, che fanno magistrali, quindi sì, viene quello che viene, insomma, noi diamo la possibilità di fare domanda e va bene, comunque. E invece è molto soddisfacente, secondo me, il risultato del primissimo anno del contributo rivolto alle famiglie con disabili, che è partito appunto nel 2022. Sapevamo un po' per sentito dire, per parlare, cioè parli con le persone, sai un po' le situazioni che ci sono, quindi l'avevamo messo in piedi sapendo già di centrare un obiettivo. Comunque ci sono state 20 richieste, abbiamo erogato 15.000 euro e insomma siamo contenti alla fine.
Inaspettato?
Ma no, in parte. Noi avevamo messo lì un paio di freni psicologici, nel senso, il regolamento attuale del contributo per le famiglie con disabili prevede che lo stesso soggetto possa richiedere per 5 annualità questo contributo, no? E poi cerchiamo di dare rotazione alle persone. Questo l'abbiamo fatto non sapendo quante richieste potevano arrivare, quindi che numeri di soldi in uscita potevamo avere. Questo è il primo anno, ci fa la prima linea della misurazione, vedremo i prossimi anni, e se siamo in linea con questi numeri qua può essere che in futuro facciamo delle modifiche al regolamento, altrimenti va bene così, nel senso dare un po' una rotazione per cercare di erogare contributi a più famiglie possibili, ci sembrava che fosse una
sì, anche soluzione. Perché la disabilità raramente torna indietro, quindi un contributo di questo genere rischia di essere a vita. Non sapendo bene la dimensione della cosa, abbiamo messo questo paletto, poi il paletto si può modificare in base all'evoluzione delle cose, insomma.
Quindi ogni anno il regolamento viene rivisto, viene corretto, modificato,
viene rivalutato e poi eventualmente modificato.
Tutti i regolamenti, ogni contributo che noi eroghiamo è normato da uno specifico regolamento, no? Il Consiglio di amministrazione, se ravvisa la necessità di apportare delle modifiche, delle migliorie, dei qualunque tipo di modifica, lo fa in corso d'anno, prende effetto col 1 gennaio dell'anno successivo, quindi non si cambiano le regole in corso d'anno, mai. Cioè, ci lavoriamo sopra in corso d'anno, se ci sembra che ci sia qualcosa da migliorare, da modificare, e poi si fa partire con l'anno successivo. Quindi i regolamenti che trovate adesso pubblicati sul nostro sito sono quelli in vigore per il 2023, quindi andate tranquilli.
Ci hai parlato di 15.000 euro per quanto riguarda il problema disabilità, non so se mi era sfuggito il dato per quanto riguarda le spese università, scolastiche, universitarie.
No, guarda, delle spese universitarie poco o niente, abbiamo erogato 10.200 euro a fronte di 24 richieste, che sono veramente pochi rispetto agli anni scorsi. Però la cosa che deve farci ragionare, ma in senso generale in tutto quello che facciamo, tutte le prestazioni che noi eroghiamo a fronte della presentazione dell'ISEE, certo, che è lo strumento che mette a confronto la ricchezza dei nuclei familiari, è uno strumento che viene utilizzato trasversalmente per tantissime cose in Italia.
Cioè, se ci sono, quello, se c'è un basso se gli euro di contributi sono bassi, vuol dire che l'ISEE è alto.
Esattamente.
Cioè, che le famiglie stanno
esattamente
bene.
Esattamente. E questo dovrebbe farci pensare, perché quest'anno abbiamo mandato indietro parecchie richieste anche in altri capitoli di spesa dove gli ISEE sono abbastanza alti, anche molto alti in alcuni casi.
Non è una brutta notizia.
Non è una brutta notizia per queste famiglie, però vuol dire che tutto sommato all'interno del mondo luxottica il tenore di vita mediamente può essere anche abbastanza elevato. Non è un dato assoluto, per carità, cioè, però per quello che possiamo vedere noi sta cambiando un pochino rispetto agli anni scorsi.
Dato generale.
Assolutamente. Posso fare un passetto indietro e tornare sulle famiglie con disabili? Tutti quelli che sono nella condizione di ricevere il contributo possono fare richiesta già domani, sì, perché noi quel tipo di contributo là lo eroghiamo appena arriva la richiesta, viene valutata la documentazione e viene pagato, quindi uno prima fa la domanda, prima prende i soldi.
Non sono scaduti i termini, diciamo.
No, allora, sono scaduti per il 2022, ma noi siamo già nel 23, ah, e certo, quindi uno può fare la richiesta per il 23.
Già da adesso.
Sì, sì, se gli stessi 20 soggetti che hanno fatto domanda nel 2022 ripresentano la domanda a partire da domani, riceveranno il contributo in funzione dell'anno 2023.
Quindi è una cosa anche abbastanza veloce. Mi
certo. Però credo che per subito nessuno riuscirà a farlo. Perché? Perché bisogna avere l'ISEE nuovo, e di ISEE nuovi non so quanti, certo, ne avranno ancora calcolati il capo.
Ah, beh.
Certo, pochini, credo, perché sono rientrati alle ferie pochi giorni fa. Quindi
si va a primavera di solito, sì, no?
Diciamo che la primavera è il momento clou, perché a febbraio bisogna fare domanda dell'assegno unico, e quindi esatto, là sarà la botta, quindi forse è meglio prendersi per tempo. E
sì,
quindi molto chiaro. Allora, avevamo visto le spese universitarie, abbiamo parlato del problema disabilità, altri contributi.
C'è una scadenza a breve, al 31 di gennaio, scadono i termini per richiedere i contributi per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre del 22. Quindi tutti gli scontrini, le ricevute datate dal 1 luglio al 31 dicembre devono essere consegnate entro il 31 di gennaio. Meglio prima, perché se manca qualcosa uno ha il tempo di integrare, altrimenti ciccia.
Quando dici devono essere consegnate, come, dove?
Allora, le modalità sono varie. C'è la modalità classica agli sportelli con il cartaceo, per email, solo che per email la modalità email è una modalità che morirà presto, perché è una modalità caotica in cui ognuno può buttare dentro qualunque porcheria e mette in difficoltà chi deve elaborare le pratiche. Per superare questo problema abbiamo introdotto la richiesta online dal sito della cassa, con un percorso guidato di una banalità disarmante, facilissimo,
logico,
assolutamente, molto lineare. L'importante è avere a disposizione tutta la documentazione richiesta, il cellulare, e andare avanti, e quando il sistema chiede di caricare un documento, fare la fotografia e caricarlo, e punto. È chiaro che se il sistema chiede una ricevuta, uno può anche fare la fotografia e la ricetta di Canederli, in quel caso gli torna indietro la richiesta, ma se uno è un po' attento carica esattamente il documento richiesto e la domanda va a buon fine. Tant'è vero che comunque non appena invia la domanda riceve una conferma che l'invio è stato effettuato correttamente, quindi non serve neanche aspettare come prima i 5 giorni lavorativi per avere un ok. Quindi l'ok uno ce l'ha subito, poi uno aspetta il tempo necessario per lavorare la richiesta e perché venga fatto il bonifico.
Tra l'altro ne avevamo parlato approfonditamente nella precedente puntata, quindi se cercate sul sito internet o sul vostro sito la puntata precedente, quella di dicembre, ci sono tutti i particolari ben spiegati, tra l'altro, però l'avevamo visto assieme, era davvero banale. Vi ho visto un po' delusi forse dalla risposta online della gente.
No, allora, è una cosa, è l'abitudine che frena le persone, cioè l'abitudine a fare le cose in una maniera dove sai già o ti sembra di saper già bene come si fa. Perché chi inviava le richieste via email da tanto tempo continua a farlo, nonostante noi da oltre un mese a ogni invio email rispondiamo proprio incentivando all'uso del nuovo sito. Però ho visto persone che si sono già prese 2 o 3 volte la proposta, il sollecito bonario, diciamo in questo caso, a utilizzare il sito, che continuano a utilizzare le mail. Allora, adesso lo facciamo insistentemente, stufiamo la gente, chi avrà cambiato canale mi spiace, ma comunque questa è la modalità che ci sarà da qua in avanti, prioritaria se non quasi l'unica, perché arriverà un giorno in cui voi spedirete la vostra richiesta per email e vi ritornerà una risposta che quella mail è stata disabilitata, che non riceve più richiesta di contributo, di utilizzare il sito. Quindi arriverà quel giorno in cui anche i più tenaci a mollare l'osso dovranno cercare di cambiare modalità, ma vi garantisco che, come ha detto Paolo, abbiamo costruito una piattaforma veramente semplice. Di una semplicità assoluta. Oltretutto facilita anche perché una volta che uno ha compilato i campi nella parte anagrafica te li tiene in memoria per la volta successiva, quindi non è che devi starla a perdere proprio chissà che tempo.
Anche perché diciamoci la verità, Paolo, adesso se devi pagare qualche cosa per la pubblica amministrazione questo è il sistema, addirittura c'è lo SPID che è molto più complicato e è così opomì. Cioè
ma sì, ma secondo me ci sarà sempre una frangia che continuerà con il vecchio sistema, l'unica maniera per fargli cambiare idea è tagliare quella modalità là, punto. E prima si fa meglio è, secondo me.
Allora, abbiamo detto delle spese universitarie, abbiamo parlato della disabilità, Paolo ci ha detto attenzione ai termini per quanto riguarda le spese sanitarie. C'è altro sulle richieste?
Le prossime scadenze saranno a fine marzo per tutti gli altri contributi per cui è richiesto l'ISEE.
Che ci aveva accennato in apertura di trasmissione Fabrizio, che sono?
Ma guarda, con scadenza il 31 marzo per spese sempre 2022, ci sono sempre gli apparecchi ortodontici, l'assegno maternità, gli ausili per disabilità, le spese scolastiche e le spese funebri. Per cui, però ho visto anche quest'anno un affannarsi nel mese di dicembre a spedire tutto fino al 31 dicembre alle ore 22:30, l'ultima richiesta che è arrivata, forse per il terrore di arrivare tardi. Questo a dimostrazione che qualcuno proprio di guardare quando scadono i termini non gliene può fregare.
Sul sito c'è tutto.
Sì, sì, assolutamente. Assolutamente.
Quindi le prossime sono fine marzo.
Guarda, per i regolamenti con l'ISE sì. Ti dico, spese sanitarie ormai a fine mese gennaio, però secondo me la maggior parte di quelli che avevano spese le hanno già mandate, tant'è che cominciano ad arrivare già fatture 2023, cioè chi ha iniziato. Però sì, solite storie viste e straviste, insomma, nessun problema. Mesi in cui si lavora come asinazzi e mesi in cui poi si riesce a tirare il fiato e concentrarsi su altre cose, però è così. Dai.
Possiamo chiudere la parentesi contributi, c'è altro da aggiungere, che non dimentichiamo qualcosa?
No, qua abbiamo messo tutto.
C'è una cifra globale?
No, beh, al momento è
no, no, è sì, sono frattaglie perché prestissimo. Sono due regolamenti su 8, quanti sono?
10 più 15, sì, però no. Sono già 25.000 euro.
Insomma. Sì, sì, ma se pensi che l'anno scorso complessivamente erano quasi 350, quindi vedi qual è la percentuale, insomma.
350.000 euro.
Sul totale, sì.
Quando si è chiusa, diciamo, sì, sul ciclo.
Tutto totale sì, contributi.
Ormai viaggiamo su quelle cifre là, insomma.
Ma cos'è che aumenta soprattutto il budget?
Allora, negli ultimi tre anni, beh, le spese scolastiche hanno portato via una bella fettina, insomma, perché in tre anni siamo passati, là dobbiamo, gioco forza, mettere a disposizione nel bilancio di previsione una cifra ben precisa, che poi va suddivisa fra tutte le richieste che arrivano. È impossibile altrimenti gestire una roba del genere. Però in quattro anni siamo passati da 25.000 euro disponibili a 35.000, a 45.000, a 55.000. Okay. Quindi, e li spenderemo, credo, quasi tutti, perché siamo già oltre i 40.000 di spese arrivate. Manca ancora tre mesi di tempo, insomma. Però alla fine, sì, quei pochi coraggiosi che ancora hanno voglia di far figli, dopo arriva il punto in cui li devono gestire in qualche maniera. Ho visto fatture francamente sconcertanti, 650 euro al mese per un bambino che va al nido, okay, a tempo pieno col pranzo, cioè una bella costosa, cifra,
costosa.
Guarda che sono soldi e stipendi.
Sono tanti. Mezzo stipendio che va
solo. In qualche caso, anche sì.
Due di figli,
poi ci sono
sì,
situazioni
se
anche
sei monoreddito.
Ci sono situazioni anche più fortunate, è chiaro, quello è l'estremo di quello che ho avuto maniera di vedere ultimamente, però cioè, salti sulla sedia quando ti arrivano fatture del genere. E del resto, quando si dice banalmente che i figli costano, cioè, non è un modo di dire, cioè, è una realtà, e non è perché vogliamo scegliere di spenderci dietro chissà che soldi, è perché
è uno dei motivi del calo demografico,
ma forse no, in piccola parte, ma... non so, boh.
Non sei convinto, no?
Ascolta, negli anni del boom si stava molto peggio di adesso dal punto di vista economico, eppure siamo nati in tanti.
C'erano meno pretese, però.
Forse
meno
sì, un po' più del senso del sacrificio, adesso sì, non si può pretendere per tutte le generazioni, ma insomma, sono tanti i fattori che portano a questa curva qua, ma è una tragedia.
Come iscrizioni siete soddisfatti, sì?
Allora, non ti riesco a dare il numero preciso perché ci hanno consegnato proprio sta settimana l'ultimo elenco di dicembre delle adesioni revoche, quindi devo ancora fare tutto il conto di... Però il numero medio di iscrizioni è stato buono anche quest'anno, mesi molto buoni, mesi un po' tranquilli, e che abbiamo sicuramente perso qualche socio durante l'anno, ma secondo me... Guarda, il prossimo mese ho i numeri precisi, in media con gli anni prescivoli, perché i due anni 21 e 20,
sì, no, da autunno 20 fino a giugno del 21,
che ci sono stati due scivoli in uscita, là abbiamo perso per strada 250 soci in una maniera devastante.
Con l'assist, per ricordare che comunque anche chi è in pensione può continuare a rimanere iscritto alla Cassa Solidarietà.
Assolutamente, in parecchi fanno questa scelta, e anzi sono contento perché il 90% degli attuali soci pensionati che abbiamo ha riconfermato l'iscrizione anche per il 2023. Praticamente
vuol dire credere nello strumento, eh?
Sì, e ti dico, in alcuni casi lo fanno proprio perché ci credono, perché non hanno chiesto un contributo in tre o quattro anni che sono già in pensione.
Bello,
per
cui è bella questa cosa.
Cioè,
la parola solidarietà qui viene fuori in tutta la sua interezza.
Sì, sì, qualcuno è evidente che sono persone anche un po' più anziane di noi, che hanno visto nascere la cassa e hanno creduto fin da principio in quello che facevamo, proprio come hai detto tu, nel concetto della solidarietà.
Accenniamo solamente alle elezioni dei delegati, perché ancora non abbiamo i numeri, non abbiamo nulla, però tu poni un problema, Paolo dice, giovani, fatevi avanti perché qui noi stiamo invecchiando.
Diciamo che è il problema un po' di tutti gli organismi, quello del ricambio generazionale. Allora, la cassa ha... è in piedi dal 95, e dal 95 ci sono un paio di personaggi che comunque bene o male si sono impegnati, c'è stato qualche, diciamo, inserimento per dare una mano, però il rischio concreto è che se qualcuno o non può o perde motivazioni, rischia che si afflosci tutto. Abbiamo appena chiuso le elezioni dei delegati che rappresenteranno i soci nell'assemblea, e ti dirò che abbiamo fatto tanta fatica a trovare una sessantina di persone, di candidature, per avere 50 posti sicuri, per l'impegno che è di 3 ore all'anno, cioè venire in Agordo, 2 ore e mezza di assemblea e tornare a casa, insomma. E
mi pare di aver capito tutti un po' anzianucci.
Insomma, diciamo che sono quelli che... mi dispiace andare a rompergli sempre le balle, perché sono quelli che mi dicono di sì di più. Però insomma qualcuno di un po' più giovane c'è, ma... però
segnale positivo,
diciamo che probabilmente rappresentano le fasce di età degli iscritti, perché noi abbiamo il 70% degli iscritti, anzi di più, l'80% degli iscritti è over 40, il resto è sotto, e quindi sono veramente pochi.
Allora nelle nostre puntate dovremo catechizzare i giovani, Fabrizio.
Se hai un sistema buono, proviamoci.
L'indovena.
Proviamoci.
Beh, insomma, sentendo i numeri, sentendo la parola solidarietà, parlando del futuro, credo sia uno degli argomenti, siano gli argomenti importanti, no?
L'argomento sarebbe importante, sì. È che, ti dico, sono reduce nel mese di dicembre dall'esperienza col centro servizi per il volontariato di Belluno, che ha messo in piedi una gigantesca campagna di ricerca volontari. Tutti avrete visto in giro
siamo partner,
i manifesti, c'erano i tabelloni anche sui pullman,
hanno
fatto la radio, la televisione, hanno fatto una campagna meravigliosa, hanno coinvolto tantissime associazioni in provincia di Belluno. Tutte le associazioni hanno invariabilmente lo stesso problema.
Speriamo
a parte due casi proprio eccezionali, che tutti siamo rimasti stupiti nel vedere sti ragazzi, i giovani dei volontari di Sangue di Feltre, che hanno fatto la sezione giovani, che è incredibilmente attiva, hanno fatto numeri nelle scuole, stanno facendo robe spaziali, a Feltre no, ma sono delle mosche bianche, non so neanche come facciano.
Certo.
Tutto il resto ci siamo confrontati in una sala, ci guardavamo in faccia, avevamo tutti la stessa faccia disperata, cioè da dire perché deve andare a finire così.
Nell'ultima puntata di Una Finestra sul Volontariato Gianluca Corsetti era comunque abbastanza ottimista, ha detto le risposte, chi si è interessato c'è, adesso bisogna vedere che passino dalla teoria alla pratica. Allora si sono interessati, adesso bisogna vedere se prendono la decisione di entrare in attività, che sarà importante. Senti, ricordiamo il sito.
www.csaluxottica.it.
Andate a vederlo, controllatelo, guardatelo che è bello, è fatto bene, e soprattutto l'invito di questa sera è chiaro, usatelo, giusto?
Esattamente.
Ci vediamo fra un mese.
Ciao.
Con i risultati sui delegati.
Sì,
esatto.
Grazie ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.